Radio Fly presenta Le interviste impossibili, un programma di Isabella Lopes.
Saluto l'ospite invece che è in studio con me, il professor Marcello Caremani, già direttore dell'unità operativa di malattie infettive e del Dipartimento di Medicina Specialistica dell'ospedale San Donato di Arezzo. Professor Caremani, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E grazie per aver accettato il nostro invito per parlare appunto del protagonista della nostra intervista impossibile. Intanto ci aiuta a capire brevemente il contesto storico scientifico del periodo in cui vive.
Io ringrazio voi perché da buon infettivologo Semmelweis ha rappresentato per me, che chiamerei Ignac o Ignazio, va bene, un punto di riferimento importante. Siamo a metà dell'Ottocento, lui è figlio di un commerciante che vuole che diventi avvocato militare per essere più precisi. Però una mattina all'università segue un amico e va a vedere delle iscrizioni. Ci va una seconda volta, ci va una terza volta, lascia legge e si iscrive a medicina perché si rende conto qual è la sua strada. Lì conosce tre importanti personaggi, Rokitansky, Skoda, Fonebra, che saranno i suoi grandi maestri e saranno i suoi anche grandi sostenitori. Lì si laurea in medicina a metà, verso la prima metà dell'Ottocento, però non riesce a trovare il posto in anatomia patologica. Lui gli piace fare l'anatomopatologo. L'unico posto che trova lo trova in ostetricia e si laurea in medicina e ostetricia. Allora a quel punto va bene e trova all'università di Vienna, che è una grande università prestigiosissima, e va a lavorare nella prima divisione di ostetricia, dove al posto del professor Boer, che ci aveva lavorato per 30 anni, dove aveva un uomo di una grande esperienza ginecologica ma anche di grandissima umanità, dove la mortalità di questa clinica era l'1%, è arrivato un personaggio squallido, il professor Klein, il quale vuole che i suoi medici facciano 15 autopsie al giorno e dopo le autopsie vadano in reparto. La mortalità di questo reparto sale all'11%, con punte fino al 27%, va bene, dove le donne sono impaurite a dover ricoverarsi in questa clinica, anche perché è stata fatta una seconda clinica di ostetricia, che non è retta da medici, è retta da ostetriche, e la mortalità in questo reparto è l'1%. Semmelweis, Ignac, io me lo immagino questo giovane medico entusiasta di fare il medico ma ossessionato da tutte queste donne che gli muoiono un dietro a quell'altra, a cui fa l'autopsia, e l'autopsia sono tutte uguali, va bene? Allora tutti gli dicono muoiono perché si imputridisce l'utero, va bene? Muoiono perché l'utero grosso comprime l'intestino che si imputridisce, l'aria, siamo a metà dell'Ottocento, siamo nella rivoluzione industriale, è contaminata e muoiono per questo. E lui non ci crede a questo. Fa una statistica, la prima grande statistica. Mortalità in campagna, mortalità in città, mortalità in ospedale delle donne gravide. E si accorge che la mortalità in ospedale è altissima rispetto alle altre due. Quindi non è un problema di miasmi. Sembra quasi di essere tornati indietro di 500 anni o di 1000 anni. I miasmi. Lì c'era un problema di salute di queste donne. Questo è il primo meccanismo che gli fa scattare la mortalità diversa che c'è tra le due reparti di ostetricia. Questo giovane medico che ha un cervello che gli lavora bene, intelligente. Ma gli succede un'altra cosa. Un suo carissimo amico, Jacob Kolecka, va bene, un giovane medico, un professore, muore e chiaramente lui ha la possibilità di valutare l'autopsia di questo uomo, e l'autopsia di questo uomo è uguale, identica alle donne che muoiono di febbre puerperale. Lui verrà chiamato poi il salvatore delle madri, va bene, proprio per questa sua grande azione. E lui dice, ma come mai è morto? Questo qui aveva fatto un'autopsia con Jacob, e uno studente con un bisturi contaminato gli aveva infettato una mano, era morto di setticemia, di febbre, come le febbre puerperali non sono altro che setticemia, e quindi lui si accorge che qualcosa è stato inoculato all'interno di questo giovane medico che muore, come qualcosa, e allora si rende conto che i medici giovani andavano a fare l'autopsia, non si lavavano le mani, toccavano le puerpere e le puerpere si ammalavano con una mortalità altissima. Allora prende un'azione che fa un'azione particolare. Obbliga tutti i medici che uscivano dalla sala settoria a lavarsi le mani con un disinfettante, il cloruro di calcio. La calcio. che la calce, va bene? Non solo, ma costringe le donne a cambiare i lenzuoli sporchi con lenzuoli puliti. Nel 1846 la mortalità in questo reparto era l'11%, nel 47 diventa il 5%, nel 48 l'1%, come il reparto diretto dell'ostetrica. È una cosa, io a questo punto avrebbero, i medici avrebbero dovuto applaudirlo, farlo diventare Nobel per la medicina, cioè aveva avuto un'intuizione geniale, no.
Invece, il contrario. E invece sappiamo.
Rabbia, invidia, quest'uomo aveva rotto quello che erano gli equilibri del potere, specialmente del potere universitario. E Klein, chiaramente, che era un grande conservatore, lo accusa di essere prima di tutto ungherese, nazionalista, di avere partecipato ai moti del 48, che sono i moti liberali, e quindi dice: quest'uomo no, non ce lo voglio. Ma non solo, ma questo accusa i medici di essere gli untori di questa malattia. Ma non solo, spende soldi inutilmente perché cambia le lenzuola tutti i giorni, le lenzuola sporche, e quindi lo fa licenziare.
Ma perché, professor Caremani, c'è tanta resistenza nel mondo scientifico e non solo davanti a scoperte che ribaltano un po' ciò che fino a quel momento si credeva certo?
Perché il potere dei cattedratici, dei medici, ma ancor più dei cattedratici, degli universitari, specialmente allora, ma non è cambiato molto poi tra l'altro, non ci crediamo, dico, il potere dei cattedratici chiaramente non poteva essere messo in discussione e quindi conseguenza non si poteva dare la colpa ai medici, ma la colpa non era dei medici, la colpa era dell'organizzazione, era lo stesso Klein che obbligava i medici a fare l'autopsia e poi li mandava al reparto a toccare le donne che partorivano, quindi non è un problema dei medici, era un problema proprio dell'organizzazione universitaria che obbligava autopsie, ne dovevano fare persino fino a 16 al giorno, va bene? E poi questo, quindi questa era la condizione, ma non solo, tutto il mondo gli si rivolta contro, lui se ne torna in Ungheria, si mette a curare le donne in un reparto di Buda, ancora si chiamava Buda perché ancora erano separate Buda da Pest, poi si uniranno e formeranno Budapest, e lì pubblica un suo articolo in cui diagnosi, profilassi e terapia della febbre puerperale, in cui descrive tutto questo. Il mondo scientifico lo distrugge, lo allontana, lo taccia di essere una persona inqualificabile. Solo tre persone, Rokitansky, Funebra e Skoda, lo proteggono, ma lui chiaramente a quel punto tutti ce l'hanno, cioè, va incontro a una grave depressione, cioè si sente umiliato, affranto, messo da parte da tutti, il mondo scientifico lo attacca in maniera spaventosa, inizia a bere, frequenta le prostitute, si allontana dalla famiglia, fino a che un pseudo amico dice: vieni a Vienna che ti faccio vedere il nuovo ospedale psichiatrico, ma mentre sta per entrare, vabbè, si accorge che chiaramente è un tranello per ricoverarlo insieme alla famiglia che non lo sopportava più purtroppo per il suo modo di comportarsi, ricoverare in coatto, si ribella, e in questo atto di ribellione gli danneggiano una mano, la mano si infetta stranamente, vedete come la storia è strana, si infetta la mano e in 15 giorni lui muore di setticemia come morivano le sue pazienti di febbre puerperale.
Sembra incredibile.
Funebra, il suo grande amico, che lo difende a spada tratta per anni, va bene, e lo difende anche a costo della sua credibilità, perché era un grande scienziato Funebra, come era Rokitansky, va bene, chiaramente scrive una cosa nel termine di questa vita: quando qualcuno scriverà gli errori umani, ne troverà ben pochi più gravi di quello che la scienza ha fatto nei confronti di Semmelweis.
E questa resistenza, professor Caremani, lei dice, non è cambiata molto oggi, ancora il mondo scientifico ha questo atteggiamento nei confronti di scoperte che ribaltano un po' certezze.
No, io non voglio essere così pessimista, non è così vero. Io è chiaro, dico, che come sempre quando un giovane porta cose nuove all'interno di una struttura sanitaria o di una struttura universitaria, spesso è mal visto. Questo senza dubbio, anche oggi. Ma questo non vuol dire che i giovani non ce la facciano, perché l'abbiamo visto recentemente con le tre giovani ricercatrici che cosa hanno fatto per la credibilità dell'Italia. In pochissimo tempo queste tre giovani ragazze hanno messo in evidenza il virus, il coronavirus responsabile di questa grave epidemia. E gli dobbiamo dare atto che questo ospedale Spallanzani è retto da persone intelligenti. Lì c'hanno un direttore scientifico, c'hanno un direttore della ricerca, quindi c'è un mondo completamente diverso, dove si tende a fare medicina e a fare ricerca. Quindi, per fortuna, dico, non ci sono soltanto sistemi di retrovia per non andare avanti giovani, ma ci sono anche ambienti come quello che veramente cambiano il rapporto, come lo è il Bambino Gesù di Roma. Cioè, ci sono veramente dei grandi ospedali in Italia dove queste cose veramente si percepiscono come punti di grande riferimento per la sanità italiana. E non ci dimentichiamo che la regione Toscana, con anche i suoi difetti, è una delle regioni più prestigiose dal punto di vista della sanità pubblica. Pubblica.
Certo. Da un punto di vista scientifico, quali sono state le conseguenze poi della scoperta di Semmelweis?
Ma dal punto di vista scientifico ci vuole che passino almeno altri 10-15 anni, perché Pasteur, che mette in evidenza che il mondo non ci sono solo gli uomini e gli animali, ma ci sono anche i batteri, va bene, capisce la grande intuizione di Semmelweis e dimostra lui e Lister, altro grande scienziato, che chiaramente sono i batteri la causa di questa infezione. E questo fa cambiare completamente prospettiva. A quel punto veramente la lotta alla febbre puerperale è una lotta di prevenzione, cioè prevenire che le donne, le puerpere, andassero incontro a questo tipo di infezione, in modo da abbassare nettamente la mortalità di questo tipo di problema.
C'è qualche testo magari che i nostri ascoltatori possono leggere relativo a storie simili a quelle del dottor Semmelweis, che riguardano scoperte importanti che però sono state un po' frenate dal mondo scientifico, non solo.
Sicuramente ce ne sono. Ci sono dei lavori scientifici su quello che aveva prodotto Jenner, quando il primo che produce il primo vaccino, va bene, che il vaccino antivaio rosso in Inghilterra, siamo alla fine del Settecento, insomma, è un lavoro scientifico prodotto da lui, ma non è un vero libro. C'è un manualetto di 173 pagine scritto da Florence Nightingale, la prima vera infermiera del mondo sanitario inglese, in cui lei descrive nel volumetto come si deve comportare un infermiere. Se avete la possibilità di leggerlo, vi assicuro che ci troverete tanto di modernità in questo volumetto, per dimostrare che cosa. Purtroppo quello che ha detto che hai detto tu stamani mattina era, no, non l'ha detto la nostra
Isabella Lopes,
che quest'uomo era troppo avanti rispetto al suo tempo, va bene. Ricorda un pochino, non c'è stato soltanto Leonardo da Vinci, che era 300 anni avanti, ma anche Semmelweis era avanti, perché con l'intuizione, con la statistica, quindi la matematica, riesce a capire cose che tutti gli altri ormai davano per scontato, quando invece era sotto gli occhi di tutti che c'era qualcosa che andava rimosso, non più a fermarsi ai miasmi, a teorie che potevano essere ancora ippocratiche, ma Ippocrate l'ha vissuto qualcosa come 2000 anni prima, e quindi a lui si può perdonare errori di questo genere, ma non sicuramente a Klein, che era il direttore di un reparto dove tutti gli anni morivano centinaia di donne. Molte donne, va bene, non volevano partorire in questa clinica, piangevano, non ci volevano andare. E cosa facevano? Partorivano per strada, cioè dicevano ai medici che era stato un parto precipitoso, era avvenuto per strada. E che cosa fece? La dimostrazione che i parti per strada erano una mortalità molto più bassa che chiaramente che il parto in questa clinica.
Incredibile a leggerla e ad ascoltare oggi questa storia.
Secondo me, quando si leggono queste storie, non solo ai medici, perché non è una questione dei medici, ma tutti noi, chiaramente si rendono conto, dico, che bisogna aiutare chi? I giovani a prendere il loro giusto posto all'interno di questa società.
E anche la ricerca, direi.
La ricerca è giovane. La ricerca è giovane.
Esatto,
è una somma importante.
Invece colgo l'occasione di averla ospite questa mattina perché appunto con la dottoressa che è venuta ospite questa mattina, ricercatrice presso l'Università di Firenze, si parlava di come sembra in questi giorni, con il fatto che anche lei ha ricordato delle ricercatrici romane, dello Spallanzani, gli italiani sembrano aver scoperto la ricerca e il lavoro dei ricercatori in questi giorni.
Vorrei aggiungere questo. Io faccio parte della Fondazione Cesalpino, con una fondazione che ha come compito importante, la signora Butali è il nostro presidente, di reperire fondi per la ricerca nel nostro ospedale. Abbiamo fatto un progetto e l'abbiamo già dato via vita a questo progetto, cioè di far venire una volta al mese, una volta ogni due mesi, un ricercatore italiano, va bene, che lavora o in Italia o all'estero. Abbiamo già fatto la prima serata 15 giorni fa con la dottoressa Chiara Bucciarelli Ducci, che è ricercatrice in cardiologia presso l'ospedale di Bristol, una giovane ricercatrice, direi molto brava, e che ci ha entusiasmato l'altra sera, e quindi ci fa veramente pensare che i nostri giovani veramente all'estero si sanno far valere per intelligenza e grandi capacità.
Certo, grazie. Io ringrazio il professor Marcello Caremani di essere stato con noi questa mattina per la presentazione dell'intervista Impossibile. Grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Radio Fly ha presentato Le Interviste Impossibili, un programma di Isabella Lopes. The look in your eyes, it's love's hard to find.